E siamo live.
Buonasera a tutti.
Ciao a tutti.
Buonasera. Questa cosa che tu spari le facce comunque è bellissima, io l'adoro. Questa è stato un aggiornamento tecnologico, come il passaggio da individualista feroce a istituto liberale, qui abbiamo avuto un rebranding anche noi. Buonasera a tutti, abbiamo dei grandi ritorni per la prima volta in 7 su StreamYard. Maria Paola e Gianluca sono tornati dai loro weekend in cui non c'erano. Benissimo, iniziamo subito con questa live, la nostra 45esima live del pub del lunedì sera, nonché prima live in cui io faccio l'introduzione, non ai livelli di Giulio Andrea Bertoni, ma insomma ci siamo. Sono con noi Francesco Chevallard, o Chevallato, non so bene la pronuncia del cognome, e Raffaele Dadone, dell'Istituto, vicepresidenti entrambi dell'Istituto Liberale. Buonasera, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie.
Grazie a voi ragazzi, pure perché è bellissimo, avete la birra, abbiamo un pub bello pieno, si vede che stiamo uscendo dal lockdown finalmente. Quindi vai, facciamo subito una domanda così per rompere il ghiaccio, come direbbe Gianluca, icebreaker. Ci spiegate un attimo che cos'è l'Istituto Liberale esattamente, di cosa vi occupate, qual è il vostro progetto?
Allora, inizio io. L'Istituto Liberale è un istituto di divulgazione. È nato 3 anni fa a Torino. È stato fondato da me e l'attuale presidente Alessio Cotroneo. All'epoca si chiamava L'Individualista Feroce, come hai appunto prima accennato. L'esigenza era quella di provare a diffondere un tipo di linguaggio che in Italia, come il liberalismo, è conosciuto appunto poco e male. Allora abbiamo iniziato un po' giocando, perché inizialmente usavamo molto i meme, usavamo molto gli articoli, provavamo a fare qualche grafica magari di, diciamo, discreto valore. Piano piano siamo cresciuti, grazie anche a l'autofinanziamento, grazie anche agli investimenti fatti dal punto di vista della pubblicità, investendo sulla cultura, investendo sui contenuti, e abbiamo deciso di fare un passo in avanti chiamandoci appunto l'Istituto Liberale, che era l'esigenza di voler fare un passo formale, un passo di maturità a quello che è stato magari più adolescenziale, tra virgolette, di vista feroce. Abbiamo appena compiuto 3 anni. E oggi l'Istituto Liberale è a tutti gli effetti appunto un istituto di divulgazione che promuove testi, promuove eventi, siamo presenti in quasi in tutte le regioni, attiviamo dei gruppi di studio dove mettiamo in condizione i ragazzi di poter conoscere certi testi che in Italia sono poco conosciuti, come potrebbe essere von Mises, von Hayek, Rothbard, Adam Smith, e anche qualche cenno a personaggi politici come potrebbero essere stati appunto Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Quindi da questo punto di vista oggi ci limitiamo e ci impegniamo a diffondere un pensiero che oggi è conosciuto poco e chi ne parla lo conosce male.
Beh, direi che Raffaele vi ha fatto già l'introduzione perfetta. Io posso solo aggiungere che per quanto è stata... Io sono arrivato un po' dopo Raffaele, quando l'istituto, o meglio l'Individualista Feroce, esisteva già. E io li ho scoperti in maniera completamente casuale, ero a Torino, che io sono di Torino, poco prima delle elezioni del 2018, e non mi ricordo più dove, ho visto forse su Facebook un'iniziativa, una conferenza in cui c'erano dei ragazzi che dicevano ok, analizziamo dal punto di vista liberale il programma politico dei partiti. E per me era una novità assoluta, nel senso che io mi ero già avvicinato al liberalismo, leggevo, mi informavo, ma più leggevo, più mi informavo, più guardavo la politica italiana e dicevo, cavolo, qui proprio siamo su due livelli, su due mondi diversi. Quindi sono andato a sentirli, mi hanno subito conquistato e da allora sono entrato anche io a far parte della squadra.
Da notare però che inizialmente, Francesco, nel nostro gruppo Facebook, inizialmente era un po' restio, mi ricordo, e poi piano piano si è avvicinato, mi ricordo questo aneddoto.
Vero, vero. Poi il nostro gruppo Facebook è famoso per essere libero a tutti, aperto a chiunque vuole entrare, quindi si trova anche gente molto particolare, però è interessante, a me piace molto.
Io penso di aver litigato sul vostro gruppo, comunque.
Anche solo per dire che io ho preso un paio di pezzi. Io ho preso...
Io ho preso un paio di pezzi sul vostro gruppo Facebook.
Vabbè, devo parliamo. Dire che io ho litigato anche sul nostro gruppo Facebook, che il lunedì del pub sera, quindi insomma io litigo un po' ovunque, non sono una persona molto pacifista.
Ma direi che vale per tutti.
Quel gruppo penso che hanno litigato praticamente tutti, io infatti lo seguo, però per non arrabbiarmi troppo ogni tanto disattivo le notifiche, non si sa mai che diciamo vado a perdere l'umore, ecco.
Ci dicono nei commenti, Giacomo, è normale che ci hai litigato, sei del PD,
esatto.
Citando un altro litigio che abbiamo avuto modo
di... Esatto, che avvenne in live.
E i liberali, no, guardate che comunque Alessandro Giannini, io ero in università, in un'associazione che si chiamava Milton Friedman Society, studenti bocconiani liberali, comunque io mia dose di liberalismo, sì, cioè ho avuto un'involuzione poi magari col tempo, però io parto da quelle basi, comunque va Gianlu, ti lascio andare.
No, allora, per parte salutiamo gli amici di SBL, Milton Friedman Society, di cui il presidente è Filippo Di Nicola, che è venuto anche un paio di volte qua. Ma a parte ciò, no, voi citate un paio di esempi interessanti a livello di autori che sono un riferimento per voi, no? Il fatto è che, come dite voi, in Italia c'è un po' di confusione sul tema di che cosa voglia dire essere liberale. Praticamente c'è questa bellissima pagina, non è molto attiva, che è di un mio amico, si chiama Luca Mazzone, lui, e la pagina si chiama Tutta colpa del neoliberismo, e praticamente condivide tutti questi articoli su, no, il neoliberismo cavalcante in Italia. È un po' tipo l'ipotesi Amato, cioè una di quelle cose che ricorre nella storia repubblicana da sempre, il famoso neoliberismo italiano e soprattutto la rivoluzione liberale di Forza Italia, che è riuscita ancora una volta a rimandare la Bolkestein proprio in questi giorni. Quindi praticamente, cioè, la questione è che qualsiasi politico in Italia, un po' da come gli gira, è liberale, non è liberale, però in realtà più o meno lo spettro politico italiano è fatto da socialisti, sia a sinistra che a destra, almeno questa è un po' la mia visione. La mia domanda è: che cosa vuol dire per voi essere liberali?
Vuoi dare tu la tua risposta, Rafa, poi
Sì.
do io la mia.
Sì, allora diciamo. Per essere sintetico ma chiaro, diciamo che noi vogliamo esaltare l'individuo in tutta la sua espressione, nel senso nella sua libertà di scelta, nella sua libertà di essere, con la consapevolezza che essere liberi non è qualcosa che passa attraverso una legge o attraverso una concessione data da qualcuno, ma la libertà è uno stile di vita che comporta responsabilità, ma anche onori ed oneri. Perché? Io dico sempre che la libertà è un po' come un'arma, se non la sai gestire, la libertà puoi fare danni. Ecco. E da quel punto di vista, noi esaltiamo l'individuo nella consapevolezza che può fare degli errori, non abbiamo la presunzione di voler imporre una visione della società, anche il capitalismo, che per quanto per noi è il miglior sistema di convivenza sociale. Voler imporre il capitalismo è una sorta di costruzione sociale. Ecco, tutto ciò che impone una costruzione sociale non è liberalismo. E ovviamente il liberalismo è molto associato anche all'aspetto economico, visto e considerato che si parla tanto di liberismo e liberalismo. Per quanto mi riguarda, il liberalismo è profondamente legato al liberismo. Infatti è un equivoco che è nato solo in Italia, erroneamente. Un equivoco che è provocato anche da certi personaggi che avevano la presunzione di voler appunto costruire una società un po' moralista, voler porre dei limiti comportamentali alle persone, come se l'imprevisto o appunto gli aspetti negativi andassero eliminati, invece no, come nella vita ci sono le cose belle, ci sono anche le cose meno belle. Ecco. Quindi, giusto per sintetizzare al massimo, questa è la mia idea di liberalismo.
Lato mio ti do magari una definizione più personale, diciamo. Cioè, per me, io mi sono avvicinato al liberalismo per gradi. Io ho fatto l'evoluzione opposta rispetto a quella di Giacomo, nel senso sono partito da una famiglia classica di sinistra, ho fatto il primo poi non ho mai fatto politica attiva. A un certo punto mi ero avvicinato a Renzi perché all'epoca ancora delle sue prime primarie, quelle perse contro Bersani nel 2012, perché mi piaceva il fatto che mi sembrava proponesse delle riforme sensate, delle idee pratiche, concrete per cambiare l'Italia. Poi da lì sono spostato a conoscere sempre più il liberalismo e a cambiare pian piano le mie idee e anche la mia visione di Renzi come politico. In generale, per me, essere liberale significa pensare che io, come individuo, non posso avere la pretesa di sapere cosa è meglio per gli altri. E pensare di creare un castello di regole dall'alto che organizzi la società, dica ok, bisogna muoversi in questo modo, chiedere alle persone di comportarsi in una certa maniera, a me sembra una forma di presunzione totale e molto sbagliata. Non mi piace neanche l'idea di ragionare per gruppi. Quindi io sono italiano e allora sono così, io sono cattolico, sono ateo, allora appartengo a questo genere, a questo gruppo. Sono uomo oppure sono donna. Sono occidentale o sono orientale, sono tutte cose che sono proprio contrarie al mio modo di vedere il mondo. E per me il mondo dovresti vederlo come tu sei un individuo uguale a chiunque altro e ognuno deve avere la sua dignità, la sua possibilità di farsi strada nel mondo con la maggiore possibilità di migliorare la propria condizione.
Ma devo dire che io in questa definizione personale di liberalismo che hai dato mi rispecchia moltissimo, che è il motivo per cui poi io mi definisco un liberale. Ciò su cui sono un pochettino più titubante al giorno d'oggi è quella coincidenza tra liberismo e liberalismo, e qui i miei ex amici di studenti bocconiani liberali mi massacreranno, e soprattutto capire se quel mondo la Thatcher e Reagan hanno rappresentato possa esistere ancora, ed è giusto che esista ancora. A tal proposito, oggi leggevo sul Financial Times un bellissimo articolo di Martin Wolf, che consiglio a tutti quanti, che parla praticamente su come oggi c'è bisogno di una cittadinanza, non nel senso del reddito di cittadinanza, ma nel senso aristotelico del termine, ma vabbè, ve lo lascio leggere. E comunque la parte interessante è che lui divide praticamente il vecchio secolo e il periodo attuale che noi viviamo in tre grossi periodi. Il primo è quello che lui chiama il consensus del New Deal, un periodo social-democratico dominato dalle idee di Keynes, che dura fino agli anni 70, in cui poi c'è questo interregno della alta inflazione, della stagnazione degli anni 70, che mette in crisi questo ordine social-democratico e ci porta invece al consensus thatcheriano e di Reagan, quindi quello del mercato libero globale. E lui dice però, con la crisi del sistema, con la crisi finanziaria del 2008 e tutto quello che consegue, soprattutto in Europa, per esempio, con la crisi del debito, usciamo da questa fase, entriamo in un interregno del populismo, in questo senso, in cui invece c'è bisogno di un dramatic return of government, lui dice, un ritorno quindi forte del governo. E questo ritorno del governo viene esemplificato nel suo caso dal fatto che il leader dei partiti conservatori americano, quindi Donald Trump, e in Inghilterra Boris Johnson hanno seppellito le idee in realtà di Thatcher e Reagan. È molto interessante, per esempio, poche settimane fa, forse la settimana scorsa, Boris Johnson parlava proprio di un nuovo New Deal alla Roosevelt per il Regno Unito, che è strano sentire da quello che è alla guida del partito della Thatcher, no? E quindi quello che io vi chiedo è: può esistere ancora questo mondo in cui liberismo e liberalismo combaciano alla perfezione? Oppure effettivamente c'è stata una crisi di questo sistema del mercato libero globale e stiamo avanzando verso una nuova era perché non è più sostenibile?
Allora, secondo me no, ma per una ragione molto semplice, nel senso che l'idea che tu possa limitare la libertà economica di un individuo, ma al tempo stesso garantirgli libertà politiche, civili, religiose, eccetera, non è realistica, nel senso che da un punto di vista molto banale, se tu guardi gli indici che misurano libertà economica e libertà politica, la correlazione è altissima. Quindi già da un punto di vista puramente empirico vedi che non è così, cioè non esistono molti casi, soprattutto nel lungo periodo, di stati che hanno ridotto una delle due senza ridurre anche l'altra. Ma questo per quale ragione? Perché quando tu come individuo non hai la libertà di migliorare il tuo status economico, è facile che si creino poi delle gruppi, delle categorie che sono in lotta l'uno contro l'altro per arraffare i privilegi che lo Stato gli concede. E questo fa sì che poi le libertà politiche e civili vengano per forza compresse perché si crea uno stato di tensione sociale che inevitabilmente porta a quella cosa lì. Io non sono neanche tanto d'accordo che sia entrato in crisi il sistema liberista, un sistema liberista che non è mai stato globale e non è mai stato uguale in tutti i paesi, con la crisi del 2008, perché in realtà la crisi del 2008, se tu la vai a vedere, ha un'origine molto chiara nell'intervento statale nell'economia, nel senso che cosa è successo? I primi anni 2000, dopo l'esplosione della bolla dot-com e con la globalizzazione, con l'ascesa economica della Cina, gli Stati Uniti hanno cercato di fare riprendere e crescere la propria economia spingendo molto sul mercato finanziario e immobiliare, facendo in modo di tenere i tassi artificialmente bassi per lungo tempo e creando quelle due famose agenzie Fannie Mae e Freddie Mac per spingere la concessione di mutui al maggior numero di persone possibili per far crescere il mercato immobiliare e creare nuovi posti di lavoro. Questo non è un esempio, la crisi poi è arrivata a seguito del crack di questo mercato immobiliare. Quindi mi sembra difficile dire che sia stata una crisi del liberismo, è una crisi nuovamente prodotta dall'intervento statale nell'economia. Adesso quale sia la strada su cui ci stiamo muovendo non mi è chiara. A me sembra abbastanza chiaro che se si vuole mantenere un sistema di democrazia liberale in Occidente, non puoi disaccoppiarlo da un sistema capitalistico di libero mercato, perché dovunque si è provato a fare questa cosa qua, il risultato è sempre stato nel lungo periodo la perdita anche della democrazia stessa, perché non è sostenibile un sistema in cui non esiste libertà economica.
Aggiungo, per quanto riguarda la intro di Giacomo, mi viene una battuta, diciamo che in Italia non si è mai interrotto il dominio del governo, ecco. Forse il discorso vale più a livello globale, come ha detto giustamente Francesco, in diversi paesi si è manifestato, diciamo, diversamente la diminuzione del peso del governo, però in Italia questo peso non si è mai allentato. Diciamo che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a delle politiche di privatizzazione, però come ne parleremo anche dopo, la privatizzazione è uno dei tanti tabù associati al liberalismo sbagliati. Purtroppo in Italia si associa privato uguale liberalismo, e questo è profondamente sbagliato. Diciamo che in Italia hanno fatto delle politiche di sicuramente di flessibilità e di deregulation, ma mantenendo invariato quel sistema anticapitalistico e molto statalista che, diciamo, caratterizza l'Italia da quando abbiamo la Repubblica, se non con qualche introduzione data già anche dal fascismo, ecco, basta pensare ieri. E quindi da quel punto di vista l'Italia ha fatto delle politiche di privatizzazione, ma siamo molto lontani da quel libero mercato, da quella libera concorrenza, basti pensare che comunque gli ordini professionali sono molto più forti di prima, e questo nell'economia incide tantissimo. In Italia sento alcuni politici dire che c'è troppo neoliberismo, il problema è che questa persona che lo dice lo vede solo lui, o lo vedono persone che magari hanno dei concetti assolutamente sballati di ciò che vuol dire veramente liberalismo e liberismo. In Italia bisogna dire che ci sono delle multinazionali che hanno sicuramente avuto più libertà di agire, e per la fortuna che ci sono dei paesi che hanno applicato quelli che vengono chiamati paradisi fiscali, quando in realtà dovrebbero essere la normalità, cioè avere una pressione fiscale molto bassa, hanno potuto agire mettendo anche dei prezzi più comodi ai consumatori, altrimenti in Italia avremmo rischiato grosso da quel punto di vista. Quindi l'Italia nel corso degli anni è aumentata molto la spesa pubblica, è aumentata molto la pressione fiscale, quindi non riesco a capire come si fa a dire che stiamo vivendo un sistema neoliberale. Ripeto, noi da quel punto di vista insistiamo molto sulla scuola austriaca, che è il pensiero di Mises e Hayek. È ovvio che oggi è inapplicabile, ma è inapplicabile perché l'Italia ha un sistema statalista talmente forte che io dico sempre che non basterebbero 10 anni di governo liberale per togliere quella crosta statalista. L'Inghilterra rispetto all'Italia, quando è entrata al governo la Thatcher, l'Inghilterra era sì un sistema molto statalista, ma la fortuna è che aveva una mentalità molto flessibile. Gli inglesi non hanno mai avuto un sistema statalista, che è stato costruito all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma la storia insegna che l'Inghilterra non è mai stato un paese dominato dallo statalismo. E da quel punto di vista io invito a studiare sempre la scuola austriaca, con la consapevolezza che oggi è inapplicabile, però noi spieghiamo spesso la finestra di Overton, che è un modo di far capire ai nostri utenti come qualcosa è inapplicabile oggi, ma lavorando piano piano su certi aspetti ideologici e culturali ci possiamo avvicinare a quello che è esattamente il nostro obiettivo, cioè quello che noi vorremmo per l'Italia, ecco, ovvero una repentina riforma su diversi aspetti, anche spiegando cosa vuol dire sanità liberale, cosa vuol dire sanità liberale e sanità privata, ecco. Quindi bisogna farlo gradualmente, ovviamente non si può fare dall'oggi a domani, ma l'importante è iniziare.
Raffaele, infatti quello che dici lo trovo molto interessante, perché sei partito dal punto di vista economico e poi sei ritornato un po' alla storia del dopoguerra dell'Italia, che secondo me è molto importante se pensiamo proprio alla parola liberismo, perché c'è un problema molto interessante con questa parola, cioè che è un po', in Italia almeno, l'impressione è considerata una brutta parola per attaccare, diciamo, i partiti politici che sono opposti al tuo. E mi ricordo ancora all'epoca avevamo un Bersani che parlava della sua battaglia contro le destre, no? Che parlava proprio delle destre, e poi avevamo dall'altra parte un Berlusconi che invece parlava della sua battaglia invece contro i comunisti, e per lui tutta la sinistra era praticamente Stalin e Lenin, no? E quindi da quello che dicevi, Raffaele, proprio è, non so se magari fa anche un po' parte del nostro DNA moderno, se pensiamo alla nascita proprio della Repubblica dalla Resistenza, mi pare sia anche un po' un principio che ha fondato la nostra legittimazione sul rifiuto quasi del passato e del nostro passato, diciamo, della monarchia e dei fascisti. Poi abbiamo invece la società italiana, che è anche molto conservatrice, quindi non ama comunque le novità, diciamo con poche eccezioni, se pensiamo ad esempio al referendum sul divorzio o al referendum sull'aborto, però comunque sono poche eccezioni. Quindi io ogni tanto comunque mi chiedo, e sarebbe interessante anche capire, Raffaele, Francesco, il vostro punto di vista, quanto è questo problema un problema che abbiamo proprio nella nostra cultura, o invece una cultura che abbiamo in Italia di una classe dirigente incapace? Perché secondo me tanto dei problemi di cui parlate, quelli dell'economia, delle policy, sono comunque basate sempre sul fatto che in Italia abbiamo sempre una classe dirigente completamente incompetente.
Poi io, ragazzi, dopo che rispondete a questa domanda, ho visto Andrea che era carico proprio per partire sul vostro punto. Io c'ho un paio di appunti su cui vorrei tornare, quindi vi lascio rispondere, poi facciamo un meet.
Allora, Maria Paola, diciamo che al popolo italiano non gli si può fare una colpa su certi aspetti culturali, nel senso che l'Italia non è vero che ha degli aspetti assistenziali che si, diciamo, si caratterizzano specialmente all'epoca del feudalesimo, però l'Italia, lo insegna l'Ottocento, il Novecento, era un paese comunque con una tendenza a non volere quello statalismo sfrenato, e anche il linguaggio dei media non era tanto aperto a quel tipo di politiche. Poi l'Italia all'inizio del Novecento gradualmente ha iniziato ad aumentare sempre di più lo statalismo, gradualmente, poi il fascismo è stato un'importante botta, però ecco, l'Italia negli anni 50-60 fino ad oggi ha avuto un dominio culturale dello statalismo in modo preponderante, era veramente forte e aggressivo. Oggi la gente non sa magari nulla di politica, però dà per scontato che la sanità deve essere pubblica, non si pone neanche il dubbio che possa esserci un'alternativa. Poi uno può sempre volere la sanità pubblica, ma non sa andare oltre il pensiero. Questo è un problema di dominio totale comunque dei contenuti che sono stati in Italia. Basta andare comunque in una libreria di saggistica e vedi testi che vanno solo in un'unica direzione. Bisogna fare i complimenti ai socialisti e ai comunisti, bisogna fare dei complimenti, perché quando vinci bisogna fare dei complimenti. I liberali all'epoca hanno sbagliato tutto e oggi si pagano le conseguenze e lo pagano i cittadini che oggi non riescono a immaginarsi un sistema con meno tasse, non riescono a immaginarsi un sistema con una sanità diversa da quello che è oggi, non riescono a immaginarselo perché non sono stati mai portati a conoscere certi aspetti.
Ma io vorrei un attimino tornare all'intervento precedente perché stavo riflettendo un attimo sul discorso della libertà economica e proprio giusto oggi in realtà, in questi giorni, io stavo leggendo un attimino di Singapore, che a quanto pare è il paese con, diciamo, adesso, nella scala con la libertà economica maggiore. Però se noi andiamo a vedere poi de facto quello che sta succedendo, vediamo che c'è un governo da 60 anni. Vediamo che è uno dei paesi con i più alti tassi diciamo, di esecuzione, quindi della pena di morte al mondo. Diciamo che non è per niente liberale, ecco, non so adesso se ti impiccano per una canna, però diciamo che qualsiasi tipo di droga non è per niente visto bene, vietata l'eutanasia ed è uno degli ultimi paesi per quanto riguarda libertà di stampa. Ecco, io vorrei chiedervi un esempio perché essendo proprio il primo paese per libertà economica. Cioè, come si setta gli standard in quel caso nel dire bene, cioè non è diciamo, un outlier, un caso particolare. Mi sembra che essendo il primo paese per libertà economica presentando queste caratteristiche, sarebbe interessante sentire il vostro punto di vista su ciò. Singapore per dirne una, poi il secondo è Hong Kong come paese, quindi diciamo che forse va in contrasto con le nostre idee di
Ma
un paese
allora,
liberale.
E Francesco, se posso,
speriamo.
scusami, faccio
Vai,
anch'io un'altra aggiunta al commento del compagno Bertoni,
vai.
perché è la
Compagno. Compagno,
quota
fortissimo,
comunista.
compagno.
No, vabbè, si gioca, si scherza. No, comunque, prima parlavi della crisi del 2008, per esempio, e dicevi come il problema sia in un maggiore interventismo statale all'inizio degli anni 2000. E poi abbiamo parlato di regulation. Io credo però anche che ad oggi, per esempio, una crisi finanziaria in Europa sia stata evitata grazie appunto alla regolamentazione che è stata introdotta a seguito della crisi del 2008 fino al 2011-2012 dell'Unione Europea, che ha permesso di costruire dei capital buffers per cui le banche non sono entrate, non hanno avuto subito una crisi di liquidità, solvibilità, come sarebbe. E qui sostanzialmente abbiamo evitato una crisi finanziaria. Ecco. Qual è il tuo punto di vista anche su questa forma di interventismo statale che comunque in realtà le ha messe in una posizione migliore?
Allora, rispondo prima sulla tua domanda. Beh, allora, intanto la tesi che le nuove regole introdotte dopo il 2008 abbiano salvato le banche europee dalla crisi, a me sembra un po' il contrario, nel senso che le banche europee sono entrate in crisi con la crisi del 2008, molte sono state salvate dall'intervento
Scusami,
statale.
parlavo della crisi di oggi, del coronavirus che non si è trasformata
Ah,
in una crisi
ok, ma quello
finanziaria grazie proprio alla regolamentazione.
Credo che la ragione principale per cui non si è trasformata in una crisi finanziaria, ancora per il momento almeno diciamo, sia semplicemente per l'enorme quantità di liquidità messa in circolo dalla Banca Centrale Europea. Guarda, io lavoro sulle banche e un grosso problema che hanno le banche in questo momento qua è che hanno una redditività bassissima e una delle ragioni per cui hanno una redditività bassissima è perché la regolamentazione bancaria è fra le più forti, forse la più forte in assoluto al mondo, fra tutte le industrie. E questo fa sì che la capacità di rinnovamento, di creare valore, di riuscire anche a maneggiare il rischio in maniera più adeguata, si è resa in realtà molto più complessa. Io sono del tutto convinto che se tu togliessi gradualmente tutte le regolamentazioni e tutti i parametri di stabilità che hai messo, impediresti tanto per cominciare la concentrazione di poche grosse banche, che sono le uniche che possono permettersi di stare dietro anche solo a livello economico alle tutte le regolamentazioni uscite. Per dire, la regolamentazione relativa al GDPR costa miliardi di euro per ogni singola banca che la implementa. I requirements, il capital budget di Basilea 1, 2, eccetera, richiedono anche quelli miliardi di euro di investimento, solo, non dico per quello che devi mettere a parte, ma solo per adeguare i tuoi sistemi organizzativi di compliance interna e finanziari e informatici per essere compliant con la normativa. Quindi, secondo me, l'effetto che stanno avendo è esattamente il contrario, cioè stanno creando alcune poche grandi banche che riescono a stare dietro a questa regolamentazione e che a un certo punto, quando ci sarà una crisi forte, saranno comunque messe in ginocchio, perché questo avverrà inevitabilmente, con la differenza che avranno pochissimo margine di manovra. Io temo che lo vedremo quando finirà la sanatoria sui debiti che abbiamo messo in Italia, penso che lo vedremo anche in Italia, che diverse banche che si erano faticosamente riprese dal 2008 entreranno nuovamente in forte crisi. Quindi secondo me è il contrario, cioè, tutta questa parte di regolamentazione va a finire per danneggiare l'industria nel suo complesso e non per aiutarla. Per invece rispondere alla domanda di Andrea, ovviamente Singapore è un outlier, nel senso che ha un grado di libertà economica elevatissimo, un grado di libertà politica. In realtà non è un paese illiberale quanto la Russia o la Cina, però sicuramente non è liberale quanto i paesi europei. Però prendi Hong Kong, esempio. Hong Kong fino a, purtroppo, tempi recenti, era un paese che aveva anche un altissimo grado di libertà politica civile. Adesso, purtroppo, con l'intervento cinese, questa cosa qua sta scemando, ma ce l'aveva. Il punto è che, come disse Hayek una volta, la libertà economica è un prerequisito per la libertà politica. Per cui non vuol dire che quando tu dai libertà economica, il giorno dopo ottieni libertà politica. Il punto è che se non dai libertà economica, sicuramente non avrai libertà politica. Quando inizi a concedere libertà economica, inizia a crescere anche libertà, più che politica, chiamiamola personale dell'individuo. Questo lo puoi vedere anche per dire in Cina. Cioè in Cina, se tu pensi all'epoca di Mao o adesso, la libertà di cui godono i cittadini cinesi adesso è infinitamente maggiore, proprio senza alcun paragone. È chiaro che non è ancora un regime democratico liberale come quelli a cui siamo abituati noi in Europa, ma il passo avanti dando maggior libertà economica è stato impressionante anche sul piano dei diritti civili. Quindi il punto è che quello che se tu lo guardi, se tu prendi una fotografia, ovviamente non avrai mai una coincidenza totale fra grandissima libertà economica e grandissima libertà politica. Se tu lo guardi a livello aggregato o su un lungo lasso di tempo, lo vedi in maniera molto palese, che più un paese concede libertà economica, più concede libertà politica. Ma anche perché, banalmente, concedere libertà economica significa dare intanto ai cittadini la possibilità di crescere economicamente e quindi di formulare anche domande personali diverse. E due, di solito, le persone iniziano a interessarsi di più di quello che fa il governo, no? Nel senso, quando tu vedi che tu inizi a fare affari, ma c'è una grande corruzione nel tuo paese, oppure il tuo governo continua a fare leggi liberticide o a favorire i soliti noti perché non c'è libertà politica, è una roba che ti fa incazzare. Quando sei così povero che non hai neanche la possibilità di pensare ad altro se non a come sopravvivere domani, difficilmente vai a porti problemi di qual è il mio livello di libertà politica. Quel problema te lo poni quando già hai raggiunto un certo livello di benessere.
Certo, ma scusatemi, giusto un commento su questo. No, non credi magari che siano più le istituzioni a catalizzare questo cambiamento? Perché cioè, alla fine concordo sul fatto che cioè, effettivamente guardiamo gli Emirati Arabi, sono in teoria, seguendo sempre la lista delle libertà economiche, sono un gradino sotto gli Stati Uniti. Uh-huh. Il che per uno, diciamo, seguendo questa linea di ragionamento, viene un po' strano, perché comparare gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi, ovviamente, diciamo, può essere un po' fuorviante, però se effettivamente penso anch'io, diciamo che con negli ultimi decenni probabilmente stanno cambiando le cose, e c'è anche da dire che c'è una correlazione per il fatto che diciamo che è un paese che per l'appunto negli ultimi decenni è diventato molto più ricco per risorse naturali, eccetera. Però come anche i casi di Singapore e Hong Kong e anche gli Emirati Arabi, forse non è proprio la libertà dell'economia che potrebbe poi portare anche, diciamo, una libertà per quanto riguarda la società, una libertà civile, ma forse non credi potrebbe essere ciò causato dalla solidità delle istituzioni? E cioè, più che sennò, sai, cadiamo poi in un circolo in cui, cioè in un cerchio in un certo senso in cui è venuto prima l'uovo o la gallina, no? Quindi lo so, sono domande che ovviamente non hanno risposto.
È chiaramente un buon punto, nel senso che è chiaro che ma quando si parla di libertà economica di solito si fa, si ricomprende all'interno, cioè nell'indice di libertà economica si comprende all'interno quello che è definito il rule of law e anche la qualità dell'intervento statale, perché ovviamente sono molto collegati, nel senso che se tu, oppure non so, il rispetto ai diritti di proprietà, sono tutte cose che derivano fino a un certo punto da come sono disegnate le istituzioni, ed è ovvio che se le istituzioni sono disegnate in un modo per cui sì, tu puoi fare imprese, ma poi io Stato posso decidere in qualunque momento di toglierti quello che tu hai guadagnato perché sono il sovrano assoluto e decido io cosa farne dei tuoi soldi, o perché c'è una corruzione tale per cui alla fine poi per fare qualunque cosa o sono ammanicato oppure non c'è possibilità. Questo è verissimo, quindi le istituzioni contano decisamente molto, questo è indubbio. Se tu però lo guardi in un arco temporale di decenni, di secoli, lo puoi vedere abbastanza chiaramente come c'è una correlazione forte fra le due cose. pensa anche solo all'evoluzione del liberalismo in Inghilterra. Tu hai una crescita lenta del benessere economico e delle libertà economiche degli individui, e al tempo stesso, di solito, che arriva leggermente dopo, c'è la parte di estensione dei diritti politici. L'Inghilterra di inizio 800 è il primo caso in cui si inizia a diffondersi un benessere economico fra la popolazione generale, però bisogna aspettare quasi un secolo prima che si completi la creazione di quel sistema di democrazia liberale che noi consideriamo tale, quindi estensione dei diritti politici a tutti i cittadini e così via. Quindi, secondo me, è un prerequisito, nel senso che se tu puoi anche aver disegnato delle istituzioni meravigliose, ma se poi quelle istituzioni non rispettano i diritti di proprietà dell'individuo, non gli permettono di fare impresa e di accrescere economicamente il proprio benessere, difficilmente avrai uno Stato che rispetta veramente i diritti dei cittadini. Cioè, onestamente non mi viene in mente nessun esempio di paese che abbia un grande livello di libertà politica e civile e un basso grado di libertà economica. Per cui questo mi sembra abbastanza evidente.
Aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Francesco correttamente, che comunque il liberalismo, anche se può essere paradossale e anche contraddittorio per certi aspetti, il liberalismo può essere applicato in qualsiasi forma, forma di, diciamo, di regolamento, perché la democrazia è il sistema migliore per il liberalismo, perché la democrazia comunque ha delle regole ben precise, ben chiare, che favorisce, diciamo, un miglior utilizzo del liberalismo. Però non è neanche così, tra virgolette, strano che si possa applicare con aristocrazia, piuttosto che anche con una sorta di dittatura, tra virgolette, come quella di Singapore. Questo perché? Perché il liberalismo può essere applicato in qualsiasi diciamo, forma di, diciamo, di governo, di Stato, e questo è un suo aspetto positivo. È ovvio però che la democrazia è il sistema, diciamo, quello perfetto, è quello che si adatta di più al liberalismo.
Sì, poi diciamo, ecco, che secondo me l'esperienza delle amministrazioni Bush, per esempio, ha dimostrato anche una cosa, che la democrazia è veramente un processo lento, culturale, al pari di altri processi, e che quindi effettivamente è difficile, diciamo, che alla gente venga imposta la democrazia. Un altro esempio eclatante, secondo me, è la primavera araba. Cioè, la primavera, quando è scoppiata, tutti quanti pensavano, finalmente il Medio Oriente si emanciperà, e invece, purtroppo, abbiamo visto che in molti casi non è stato così. Vorrei shiftare un attimo, diciamo, questo discorso su un'altra tematica, perché, allora, io ho fatto un processo abbastanza simile in realtà a quello di Francesco, nel senso, io nel mio periodo adolescenziale ero abbastanza parasocialista, diciamo. Poi, piano piano, diciamo, da quando ho cominciato l'università, ho cominciato a vedere come funziona il mondo del lavoro, ho cominciato a vedere tante strutture del sistema pubblico, e ripeto, come ci siamo detti in pre-live, io faccio il medico, ho sempre lavorato nel pubblico, praticamente, e ho capito che c'erano tante cose da correggere. Detto ciò...
Già, prima eri come loro, scusate. Adesso sei come,
esatto,
loro.
Adesso sono come loro, esatto. No, no, devo dire questo, che io sono adesso, diciamo, una posizione abbastanza intermedia, fermo restando io sono molto ignorante d'economia, questo va detto, nel senso, attenzione. Però, ecco, io penso che in Italia ci sia, decisamente sono d'accordo con voi sul fatto che in Italia ci sia bisogno di più liberismo e più liberalismo, nel senso che è vero che come Boldrini lo definirebbe una derivazione parafascista, ma sicuramente, appunto, socialista, assistenzialista, statalista, definiamola come ci pare. Però, ecco, con, diciamo, un paio di felici eccezioni che secondo me sono importanti, e questi sono gli argomenti su cui, come vi dicevo prima, ho preso un po' le pezze nel vostro gruppo Facebook, ma tuttora non sono riuscito a cambiare molto idea. E il motivo per cui lo dico è perché lavoro a Londra, lavoro in Scozia e ho lavorato anche negli Stati Uniti. Allora, per me gli Stati Uniti sono un paese pazzesco sotto tantissimi punti di vista, cioè sono tuttora, secondo me, almeno per come li ho vissuti io, ci sono andato nel 2011-2012, la terra delle opportunità. C'è uno spirito proprio culturale, come dite voi, che soltanto andandoci uno può capire che cosa significa. Detto ciò, secondo me il welfare, e soprattutto dal punto di vista del sistema sanitario, è un disastro, a mio modesto avviso. Ora so che questa cosa forse vi farà saltare sulla sedia, ma... Cioè, ci sono degli aspetti del welfare... Attenzione, questa cosa va detta. Ci sono degli aspetti del sistema americano che sono positivi. Il fatto che il sistema generi tantissimi soldi è indubbiamente un aspetto positivo, perché la ricerca negli Stati Uniti è fantastica, e io ne ho beneficiato in prima persona perché quello facevo. Detto ciò, i ricarichi del 2000% sui farmaci, tutta una serie di distorsioni del concetto di business associato alla medicina, a me fanno abbastanza orrore e sono, in realtà sono abbastanza, con tutte le sue storture, sono contento che in Europa in generale ci sia un sistema sanitario pubblico. Ecco, e ripeto, questo senza negare la possibilità che esista un sistema privato, perché poi la stragrande maggioranza dei paesi europei hanno anche il privato, cioè nel senso non è che il privato in Europa non esiste, questo va detto. Però ecco, non pensate che ci siano delle aree, e poi magari affronteremo un altro argomento da questo punto di vista, in cui lo Stato, tra virgolette, deve necessariamente un minimo intervenire, almeno un minimo, per poter garantire, diciamo, uguale opportunità, più che equality of outcome, come direbbe fra l'altro, diciamo, uno che vi piace molto, che è Jordan Peterson. Diciamo, almeno un minimo, appunto, cioè non pensate che lo Stato abbia almeno un minimo ruolo da questo punto di vista?
Guarda Giulio, ti ringrazio per la domanda perché è un tema che abbiamo già affrontato io e Francesco in una puntata del nostro podcast. Allora, diciamo che partiamo dal presupposto che il sistema americano è molto lontano da quello che si può intendere sistema liberale. Ecco, diciamo che diciamo l'avversario culturale, no? I socialisti, diciamo, i media socialisti associano al neoliberismo il sistema americano. Il sistema americano è un sistema profondamente ormai molto corporativista, quindi diciamo è più statalista che privato, ecco. Grazie anche alle riforme repentine che sono state fatte nel corso degli ultimi 30 anni, Obama ha dato il colpo di grazia da questo punto di vista. Oggi il sistema americano sanitario è un sistema molto molto corporativista, corrotto, che va un po' dalla parte di chi va a pesare un po' di più sui seggi delle camere, ecco, quindi da quel punto di vista oggi va a incidere molto poco il libero mercato, siamo lontani da quello che può essere concorrenza, libero mercato. Per rispondere alla tua domanda, invece, diciamo che il punto non è tanto se lo Stato deve essere presente oppure no, il punto è che bisogna cambiare il verbo, ovvero lo Stato non deve gestire, lo Stato deve coordinare o sorvegliare, visto che noi usiamo molto nel gergo liberale, i guardiani notturni, perché gestire è impossibile per tanti motivi. Come fai a gestire 60 milioni di problematiche, limitandoci all'Italia? Come fai a gestire? Sono tante le esigenze. Il sistema sanitario pubblico, per funzionare, come ho detto a Francesca, gli fece la battuta, dobbiamo stare male a turno. Tu stai male lunedì, tu stai male martedì, tu stai male mercoledì. Perché se stiamo male tutti e tre insieme, e lo insegna il coronavirus, va tutto in tilt, perché poi alla fine, tra i vari motivi del lockdown, è perché la sanità non era in grado di attutire il colpo. Da quel punto di vista, noi non abbiamo oggi una sanità liberale da paragonare, abbiamo degli aspetti positivi, Germania, Olanda, l'America, comunque il sistema assicurativo è comunque un aspetto positivo, però siamo molto lontani da questo punto di vista. Come ho detto prima, dobbiamo cambiare il verbo, non gestire, lo Stato non è in grado di gestire, lo insegna la storia, deve coordinare o limitarsi a sorvegliare o comunque controllare che tutto vada per il meglio. Ecco. È normale che un'azienda che lavora nella sanità non può applicare dei prezzi bassi perché è un sistema molto molto costoso. Da quel punto di vista, è ovvio che chi si occupa di sanità come imprenditore, c'è cioè un sociologo che aveva parlato, anche se non è liberale, però ha parlato di privato sociale, sono delle aziende che dal punto di vista statale dovrebbero essere inquadrate non come un'azienda qualsiasi, devono essere aziende che devono avere una tassazione molto più bassa dalle altre aziende normali, una tassazione molto piccola, in modo tale che possa applicare dei prezzi competitivi e soprattutto magari deve seguire qualche linea guida dal punto di vista delle cure, degli standard da parte dello Stato, quindi appunto limitare. Un altro esempio di limitare o
Raffaele,
coordinare.
Raffaele, scusami, ti
Sì.
faccio una domanda al volo e poi ti faccio andare. Secondo te il Remdesivir, che è uno dei pochi farmaci che c'è in circolazione che ha successo contro il Covid, quanto dovrebbe costare per paziente?
È normale che in questo caso è molto complicato perché chi lo produce ne produce un numero molto limitato. E dall'altra parte per produrre questo farmaco vengono diciamo, adottate numerose energie dal punto di vista di ore, produzione, personale. Quindi è ovvio che, come insegna la domanda e offerta, dinanzi a dei costi molto alti, il prezzo è inevitabilmente molto, molto alto. quindi è inevitabile che abbia un prezzo veramente particolare, però ecco lì, da quel punto di vista, ci sono degli esempi, come può essere, che ne so, il Ticket, che è un modello che noi ammiriamo molto, il Ticket Welfare, che è un ticket dove la persona che è in difficoltà economiche possa in qualche modo abbonarsi, tra virgolette, scusate il termine, anche se non è molto idoneo, a una clinica. Quella clinica poi si limiterà a fare degli investimenti o comunque avrà, diciamo, le sue associazioni, degli organismi grossi in cui possono fare degli investimenti e investono grazie a, al contratto che sottoscrivono con tanti pazienti. Ovviamente parliamo di cliniche che diventeranno sempre più grosse nel caso viene applicato il ticket welfare, e questo è un sistema che può essere una risposta.
No, perché quello che io penso, per esempio, leggevo settimana scorsa che Gilead, la casa farmaceutica che produce il Remdesivir, lo fa pagare un ciclo di 5 dosi, l'unico farmaco che al momento riduce i tempi di permanenza in terapia intensiva, circa 3.000, poco meno di $3.000 allo Stato, prezzo flat per tutti gli Stati. Scorte di Gilead del Remdesivir comprate praticamente tutte dagli Stati Uniti. Il problema è che se io non ho l'assicurazione che mi copre il trattamento di Remdesivir, un ciclo di 5 dosi, quindi il ciclo necessario per poter ridurre la mia permanenza in ospedale, mi viene a costare $4.000. E io vado a pensare a un sistema come quello americano, in cui le persone che sono maggiormente affette da coronavirus sono le persone che si trovano nella parte più bassa dello spettro dell'income, anche in quanto si trovano appunto a fare lavori frontali, probabilmente non sono nemmeno coperti da un'assistenza sanitaria, da un'assicurazione sanitaria che possa permettere loro di ottenere il Remdesivir, quindi la soluzione è che questi non possono permetterselo. Ora, questo a me sembra un chiaro esempio di fallimento di mercato, in cui dal mio punto di vista, perché io credo che la salute sia un diritto ed è proprio per questo che c'è lo Stato, per garantire certi diritti basilari, ecco, io credo che questo sia un fallimento di mercato in cui deve entrare lo Stato, perché se io domani, Giacomo Loi, mi trovo a contrarre il coronavirus durante una pandemia e non c'è un'assicurazione che mi paga il Remdesivir, io finisco in terapia intensiva e probabilmente da solo, con lo stipendio che prendo in questo momento, io non posso permettermi quel ciclo di trattamenti e non c'ho problemi a dirlo. Quindi a me questo preoccupa in realtà. Perché
lancio una provocazione però.
Sì, certo, perché la mia è una provocazione poi di fatto.
Lancio una provocazione, ti rispondo con una provocazione. Tu fai un calcolo. Tu tieni conto che io, come contribuente, prendendo uno stipendio normalissimo che può essere sui 1.300-1.400, calcolando la sanità, quanto io do alla sanità, compreso anche l'assicurazione RCA dell'auto, io ho fatto un calcolo approssimativo di circa 1.500 euro che do alla sanità. Io do 1.500 euro, perché ricordiamoci sempre, quando noi paghiamo le tasse, paghiamo anche la sanità. Io di questi 1.500 euro non ne faccio zero utilizzo, perché sono giovane, non ho problemi di salute, fortunatamente sto bene. Ti lancio una provocazione, tu fai un calcolo.
1.500 euro, scusami se ti interrompo, 1.500 all'anno. Euro in carico di tempo, all'anno?
Perfetto, all'anno, esatto. Tu fai un calcolo, considera che, mettiamo per, diciamo, ovviamente ci sono i casi estremi, però andiamo sulla probabilità, sulla maggioranza, facciamo un calcolo che io comunque per 10 anni mi metto da parte questi 1.500 euro. Sono inizia a essere un gruzzoletto importante di 15.000 euro. Noi usiamo i soldi per la sanità, paghiamo le tasse ma non ne usufruiamo. Quei soldi poi devi pagare i dipendenti della sanità pubblica, quindi si vanno a perdere, si vanno a disperdere. Però se io da domani, non pagando le tasse, ecco una provocazione, non pagando le tasse, mi metto 1.500 euro da parte per 20 anni, sono tanti soldi. E quando arriva a 50 anni che ho dei problemi
di
salute?
No, però aspettate. Però qua c'è un problema più grosso, che la percentuale della popolazione che poi ha delle malattie croniche, se tu persona X, spero ovviamente non te, ma se tu ti metti da parte quei soldi per conto tuo, ma poi hai bisogno di un intervento di chirurgia maggiore, non ci fai mai pari. Cioè, nel senso, non te lo potrai mai permettere, perché un intervento di chirurgia maggiore a prezzo europeo, neanche americano, ti fa 1.500 euro per 40 anni, sono più o meno 60.000 euro. E un intervento di quel tipo costa tranquillamente quella cifra, se non di più, più tutto il resto.
Certo.
Quindi, capito, cioè, nel senso, è proprio qua che io A parte il fatto che secondo me poi il discorso sul sistema sanitario è un discorso, infatti non voglio rompervi troppo le palle su questo perché diciamo è un discorso, no, ma nel senso che ti spiego, questo è un discorso enorme che secondo me io ho questa personale convinzione che in realtà la quadra ancora non l'ha trovata nessuno, ma nessuno in nessuna parte del mondo. Ci sono dei sistemi molto efficienti, ma ci sono delle problematiche strutturali dei sistemi sanitari che prescindono anche un po' dalle teorie politiche ed economiche. Cioè, vi faccio un esempio. In realtà, perché ovviamente non c'è solo il coronavirus, quando c'è qualcuno che ha una malattia rara e cerca un centro di eccellenza per quella malattia rara, il discorso sul mercato, sul discorso, cioè tutto il discorso del domanda e offerta del consumatore viene a cadere, perché in realtà il consumatore non ha una vera libertà di scelta. E questa cosa in realtà succede molto più frequentemente di quanto si pensi, perché con malattie rare io intendo anche il tumore al cervello, che comunque, per esempio, di cui mi occupo io, che comunque riguarda una persona su 100.000. Quindi in un centro medio ne vedi 200 all'anno e è roba che succhia soldi, ragazzi, come, cioè, voragine, nel senso che un singolo paziente di questo tipo tranquillamente sfora i 500.000 euro di trattamento fra chemioterapia, radioterapia e chirurgia. Quindi ecco, diciamo, per farla breve, scusate, secondo me è una problematica che appunto andrebbe forse tenuta un po' fuori andrebbe un po' più razionalizzata da entrambe le parti, cioè non è che dico semplicemente da un punto di vista di teoria economica, liberista, statalista, quello che è, e andrebbe un attimo rivista da questo punto di vista. Questa è la mia personale opinione, poi scusate se ho interrotto quello che stavi dicendo.
No, beh, tieni conto che non avendo un sistema, non avendo dei paragoni liberali, oggi io, ma penso anche Francesco, dobbiamo limitarci a fare un discorso ideologico. Normale che non avendo dei riferimenti, di esempi, possiamo solo andare appunto a fare un discorso ideologico. Noi come istituto, il nostro obiettivo in fase di crescita, l'obiettivo è sempre produrre delle policy, anche su questo campo. Quello purtroppo, per colpa di mancanza di liberalismo in Italia, ma anche in Europa e all'estero, dobbiamo fare un lavoro, noi, ma penso anche gli istituti, i think tank europei e mondiali, un lavoro che non è mai stato fatto prima e dobbiamo farlo anche per produrre delle soluzioni su questo campo che oggi mancano in modo, diciamo, chiaro ed esemplare.
Ok,
No, guarda, questo mi limito ad aggiungere che secondo me quando si parla di sanità pubblica versus privata si dimenticano alcuni punti. Beh, partendo dal sistema americano, qual è la ragione principale per cui negli Stati Uniti il costo delle assicurazioni o in generale i costi della sanità sono così alti? Principalmente per 3 ragioni. Il primo è che c'è un sistema sostanzialmente oligopolistico per quanto riguarda le assicurazioni private. Ed è un sistema oligopolistico per delle precise regolamentazioni messe a livello federale e statale negli Stati Uniti. Poi perché c'è un sistema di lobbying da parte dei medici che restringe molto il numero di medici che possono operare negli Stati Uniti. E in ultimo luogo perché hai il problema delle case farmaceutiche che hanno la possibilità, uno, sostanzialmente di più o meno di decidere loro quali farmaci possono andare bene negli Stati Uniti rispetto a quali farmaci possono andare bene in altri paesi, e due, hanno dei brevetti di lunghissimo termine che li protegge dalla possibilità di concorrenza per lungo termine. Su questo credo, immagino che anche Boldrini vi abbia brassillato sul tema dell'abolizione dei diritti di proprietà intellettuale. E questo, quindi, pensare che il sistema della sanità privata funzioni quando tu ci metti un tale carico di regolamentazioni statali non è così, perché ovviamente sarà un sistema che sarà estremamente inefficiente, come quello americano, nonostante sia chiaramente offra un livello di qualità della sanità molto maggiore del nostro e che per forza di cose tiene fuori molte persone. Per quanto riguarda poi il costo degli interventi medici, ma tu devi pensare che l'individuo medio, a meno che non sia un totale imbecille, sa benissimo che la sua possibilità di passare tutta la sua vita senza alcun bisogno di cure mediche è zero. Quindi quello che succede cos'è? In assenza di un sistema pubblico, quello che succedeva nell'Ottocento banalmente era si creano delle casse private di assicurazione in cui io verso una quota, tu versi una quota e poi l'aspettativa è che a un certo punto chiunque di noi si trovi in difficoltà verrà coperto dai soldi che tutti hanno messo dentro. E poi soprattutto quando si parla di ok, questa medicina costa troppo, oppure cosa facciamo se questa persona qua ha bisogno di cure, non ha soldi, eccetera. Questo tutto bello, tutto verissimo. Però il punto è, i soldi da dove arrivano? Cioè, i soldi vanno creati, vanno messi in circolo, vanno utilizzati per queste spese. Il tema è più efficiente mantenere un sistema pubblico che accentri queste risorse e poi le distribuisca con un sistema organizzato dall'alto, o è più efficiente che le persone che comunque avranno bisogno di consociarsi, di aggregarsi fra di loro per poter usufruire di cure mediche quando hanno bisogno, lo facciano dal basso, mettendo su dei sistemi privati. Cioè, secondo me questo è il tema qui, di cui manca risposta.
Ok. Giacomo, volevi aggiungere qualcosa? Scusami.
Io? Perché... No, io sarei curioso di sentire il tuo punto di vista, che sei il medico, sei molto puntato, allora, che dici, sono un neurochirurgo a Londra, ho lavorato Stati Uniti, sempre, lo dici, ora dici cosa ne pensi, neuro.
Non sono del tutto convinto, nel senso che, ripeto, secondo me la possibilità... Allora, ci sono due considerazioni da fare. Il primo è che... Allora, c'è lobbying a livello dei medici negli Stati Uniti? Sì, come c'è lobbying per qualsiasi altra cosa, e sì, ci sono degli interventi statali. Il discorso è che dobbiamo anche un attimo chiederci su cosa intendiamo per interventi statali, cioè, per esempio, il sistema delle assicurazioni, alcune convenzionate, alcune non convenzionate, secondo voi è un qualcosa di... o delle alcune sovvenzionate, alcune no, secondo voi è qualcosa di statale o no? Perché per esempio ci sono dei sistemi ibridi, come quello tedesco o quello australiano, in cui vige questo sistema, che a me per esempio sembrano molto buoni, però diciamo c'è una specie di via di mezzo, nel senso c'è l'assicurazione sociale, poi ci sono le assicurazioni private. Negli Stati Uniti secondo me oggettivamente, cioè nel senso, allora mettiamolo in questo modo, ok, c'è un problema di lobbying che incide sui prezzi di mercato, benissimo, allora come lo freni da questo, cioè come fai a frenarlo questo problema di lobbying? Perché è un po' il discorso dei monopoli, cioè nel senso, se tu lasci il mercato libero di andare e poi qualcuno fa incetta, come fai poi a rimediare? Cioè questa è la grossa domanda.
Beh, ma scusa, lì la cosa è semplice, nel senso, se si crea, ovviamente, è ovvio che una lobby dei medici, il lavoro di un medico, tra virgolette, a livello di categoria è monopolistico, nel senso che non è che un meccanico può fare il lavoro di un medico. Il punto è, se esiste una legge statale che permette alla categoria dei medici, all'associazione dei medici, di decidere quanti medici possono essere formati, possono entrare nell'associazione ogni anno e possono esercitare, come negli Stati Uniti, allora quello hai bisogno di un intervento statale per farlo, perché altrimenti non esiste nessuna legge che ti possa permettere di mettere questo blocco qua. Quindi per me questo è quello che intendo. Poi il sistema del... per dire, prendiamo gli Stati Uniti, qual è la quota di spesa pubblica sul PIL degli Stati Uniti per la sanità? È più alta di quella italiana. Cioè gli Stati Uniti spendono per la sanità a livello pubblico più di quanto spendiamo noi. Per cui questa idea che gli Stati Uniti siano un paradiso privato non è così. Loro sono tutti programmi Medicare, Medicaid, adesso Obamacare, eccetera. Loro spendono una cifra per la sanità ogni anno pazzesca. Ed è chiaro che è un sistema estremamente inefficiente, perché sennò non si spiegherebbe come mai con una cifra spesa così alta ci sono così tanti sacchi di persone che fanno fatica ad accedere a cure mediche, persone che fanno fatica a curarsi adeguatamente e così via. Quindi il tema degli Stati Uniti non è un tema di c'è troppo privato, il problema è un sistema che, per come è costruito, ha delle sacche di eccellenza assoluta, ma anche tante sacche di inefficienza, per come è costruito il sistema. Poi sono d'accordo con te che un sistema completamente privato, immaginarselo adesso, onestamente è impossibile. Muoversi verso un sistema dove dai maggior rilievo al privato, come appunto quello tedesco, quello australiano, quello sudcoreano, a me sembra chiaramente un vantaggio dal punto di vista dell'efficienza e delle prestazioni che i cittadini ricevono. Quindi quello su cui noi stiamo puntando, quello per cui noi stiamo facendo campagna.
Ok. Su questo poi io, figurati, sono appassionatissimo, ne potrei parlare per ore, ma diciamo adesso direi di cambiare un attimo argomento. Se Giacomo è d'accordo, perché oggi modera lui, posso andare sull'altro argomento su cui ho preso pezze sul vostro gruppo Facebook, che è quello delle armi. Allora, sul discorso delle armi, per esempio, ho una curiosità. Allora, nel senso, c'è questo discorso, e sempre gli Stati Uniti sono diciamo un po' il metodo di paragone, perché hanno questa cosa del secondo emendamento, il fatto che gli americani tengono tantissimo al possesso personale di armi. Secondo me quello è un esempio di come, per esempio, lo Stato ogni tanto, cioè un intervento di coordinamento, diciamo, non di censura o di repressione della libertà, e mi spiego perché intendo questo, cioè spiego un attimo meglio che cosa intendo. Però ecco, un intervento dello Stato di qualche tipo serve, e secondo me negli Stati Uniti, diciamo, il modo in cui, poi ripeto, sui social si fa sempre fatica a spiegarsi, cioè il modo in cui viene impostata la dialettica è sempre erroneo. Cioè, io da medico che ha operato ferite d'arma da fuoco sono estremamente preoccupato dal fatto che si possa replicare fuori dagli Stati Uniti un modello tipo quello americano da questo punto di vista, anche perché è vero che esistono paesi con tassi di criminalità peggiori, è vero che poi le statistiche su relazione fra criminalità e uso delle armi da fuoco vanno comunque analizzate nel dettaglio, perché ci sono tutta una serie di parametri, ci sono tante variabili. Detto ciò, una persona ha molte più probabilità di crepare con una ferita d'arma da fuoco che con una ferita da coltello. Ma secondo me io non sarei neanche a favore, a parte il fatto che è praticamente impossibile negli Stati Uniti, ma non sarei nemmeno a favore della confisca delle armi. Cioè non è che sto dicendo le armi andrebbero tolte così uno risolve il problema, perché sarebbe molto, molto semplicistico. Però ecco, il dibattito sugli Stati Uniti non è neanche su questo livello, cioè il dibattito è sul background check. E quella, volendo, gli americani la interpretano come una limitazione della libertà personale. Spiego per chi ci sta ascoltando, cioè il problema è che in America la gente non vuole neanche farsi non vuole neanche accettare una legge che richieda un test psicoattitudinale prima di comprarsi una pistola. Che poi ci siano dei modi per sviare da questo problema in molti paesi, questo è un altro discorso. Ecco, questo per esempio a voi non sembra un esempio in cui forse un po' lo Stato serve? Uno di quegli ambiti in cui forse un po'...
Il tema delle armi è un tema complesso, nel senso che tu ad esempio hai detto che negli Stati Uniti non esiste un background check, in realtà non è così vero, nel senso che nella maggior parte degli Stati americani, anzi credo ormai quasi in tutti, background check esistono, e come? Nel senso che...
Per esempio negli Stati Uniti... Però per esempio negli Stati Uniti c'è questa cosa culturale, tutta culturale, perché ogni nazione poi ha le sue defiance culturali, che te entri in un posto con un documento falso e puoi comprarti qualsiasi cosa. Cioè questa è una cosa che è socialmente quasi accettata in America, per esempio.
Oddio, prova ad andare in America in un pub, se hai meno di 21 anni, chiedere da me. Io l'ho provato, non è così banale, insomma, dipende dai posti ovviamente, ma non è così banale. E poi lì stiamo parlando ovviamente di qualcosa di illegale, per cui il discorso... Cioè, secondo me non è neanche rilevante. Il punto è che il background check in realtà esiste in molti stati americani. Il problema che hanno gli americani è che le armi non sono registrate, per cui una volta che lo compro, poi l'arma può passare facilmente di mano in mano. E questo è sicuramente un tema, e la ragione per cui poi negli Stati Uniti è molto difficile tener conto di quante armi e a chi sono in mano. Ma il tema è... Se tu hai analizzato le statistiche, c'è veramente una correlazione fra il numero di armi in un paese e il numero di crimini violenti, il numero di omicidi? La risposta è no. Cioè, è vero che gli Stati Uniti sono un outlier totale per quanto riguarda il numero di armi da fuoco possedute, ma se tu vai a guardarti banalmente le statistiche di tanti paesi, metti in correlazione numero di crimini violenti o di omicidi, numero di armi da fuoco in quel paese, la correlazione è praticamente zero. Cioè è veramente difficile trovare una correlazione fra le due cose. In Italia abbiamo più armi che in Inghilterra. In Inghilterra c'è tipo il doppio o il triplo di tasso di omicidi. Quindi è difficile dire che sia quella la ragione. Il problema della violenza negli Stati Uniti è che c'è un fattore culturale molto forte negli Stati Uniti. Adesso, l'abitudine alla violenza è molto più diffusa che in Italia. Questo per ragioni storiche, culturali, di cui possiamo parlarne quanto ne volete. Ma difficilmente puoi collegarlo semplicemente alla presenza di tante armi in quel paese, perché se no non ti spiegheresti come mai in Svizzera, in Repubblica Ceca, ci sia un tasso di violenza così basso, con molte più armi che in Italia. In Italia ancora meno rispetto all'Inghilterra, che ha ancora meno armi. Faccio fatica onestamente a vedere questa correlazione che mi stai dicendo tu, nel senso che se si prende gli Stati Uniti è chiaro che noi abbiamo poi nei media vediamo in continuazione queste notizie di stragi, di omicidi e così via, ma se tu vai a vederti, se tu escludi gli Stati Uniti dall'analisi, questa cosa qua sostanzialmente scompare. Quindi non è una tesi che mi ha mai convinto molto.
Aggiungo solo una cosa, che in Italia, se non erro, nell'ultima settimana ci sono stati 2 omicidi per litigio tra condomini. Ovviamente in Italia, avendo un dominio culturale dei socialisti, dove alla prima occasione si tende magari ad attaccare gli Stati Uniti, se fosse accaduto lo stesso fatto in America, però con un'arma da fuoco, sarebbe scoppiato il finimondo. Ecco. In Italia, ora, non sono del campo, quindi non posso usare termini tecnici, però si usa spesso uccidere, io dico per scemenza e volgarmente, ma uccidere per litigi, ecco, diciamo stupidaggi. E da questo punto di vista in Italia avviene tantissimo senza l'uso di armi. Ecco, questo deve far riflettere. E se fosse accaduto appunto negli Stati Uniti questi due litigi banalissimi, che sono purtroppo crollati nell'omicidio, magari avremmo avuto una risonanza mediatica molto diversa.
Fair enough. Ok, grazie ragazzi. MP, credo che ci stiamo avviando verso la chiusura. MP di solito fa l'ultima domanda, come da tradizione, visto che è tornata oggi.
Esatto. Allora, noi finiamo sempre con una domanda sul... vabbè, adesso magari la dobbiamo cambiare leggermente, perché all'inizio della quarantena era il libro preferito quarantena, che adesso magari possiamo...
Ma senti, MP, proposta. Libro per l'ombrellone. Libro sotto l'ombrellone, molto, molto studio aperto, così.
Molto studio aperto, è vero. Allora, il libro ombrellone e l'altro è il libro che vi ha cambiato la vita o comunque un libro vostro preferito.
Allora, rispondo io prima, Francesco. Allora, un libro che consiglio a chiunque. Allora, partendo dal presupposto che noi diamo, vabbè, gratuitamente dei testi dove è possibile capire velocemente qualcosa di economia. Quindi, Giulio, ti consiglio, per esempio, gratuitamente, se vuoi ti possiamo girare anche il link di ebook 10 lezioni fondamentali di economia. Quello è un testo di 100 pagine, 120 pagine, ed è veramente ben spiegato. Per avere, diciamo, non diventi un economista leggendolo, però diciamo che inizi a avere un piccolo punto di partenza. Un testo che invece consiglio molto è un testo di Bastiat, Ciò che si vede e ciò che non si vede. Un testo veramente ottimo, perché Bastiat, nonostante comunque un personaggio datato, in questo libro racconta degli aneddoti che sono utili dal punto di vista mentale, proprio sono dei giochini mentali che possono aiutare tantissimo a capire anche dove ci troviamo, perché alla fine sono degli esercizi che possono essere utili anche nell'attualità di oggi. Invece un testo che mi ha cambiato profondamente, nonostante non sia un testo liberale, ma Economics, che è un fumetto dove appunto parla di economia. Mi ricordo, mi ero appena laureato, me l'avevano regalato come testo, e lì ho scoperto di avere questa vicinanza con Adam Smith, ecco. E poi lì La ricchezza delle nazioni è stata appunto insieme, diciamo, decisivi. Adam Smith, che purtroppo, nonostante abbia fatto scienze politiche e sociali ed economiche, Adam Smith non è stato mai accennato da nessun professore, questo è molto, molto grave, ecco.
Allora, per quanto riguarda un libro molto interessante che ho letto di recente, è un po' datato, ma è veramente, veramente bello, è Armi, Acciaio e Malattie di Jared Diamond.
Fantastico.
Bellissimo libro. E
anche Calenda ce l'aveva proposto, chi è che ce l'aveva proposto? Non mi ricordo, quando
no, lui aveva proposto il suo secondo libro, che si chiama Upheaval, non so come si chiama in italiano, ma l'avevo letto in inglese, ed è uscito, mi pare, un anno fa, ed è anche quello molto bello.
Io ve ne do sempre un altro suo, che è, diciamo, un po' la continuazione di Armi, Acciaio e Malattie, o meglio, il prequel, se vogliamo, che si chiama Il terzo scimpanzé, e sostanzialmente racconta la storia dell'evoluzione umana prima di arrivare alla parte storica, come fa Armi, Acciaio e Malattie. Sono due libri, secondo me, molto, molto belli, se vuoi capire un po' come funziona la psicologia umana, l'evoluzione della nostra specie e così via. E invece un libro che mi ha cambiato molto, allora... Qui mi mettete in difficoltà, perché ce ne sono talmente tanti. Allora, beh, io da appassionato di storia, un libro che mi ha cambiato molto per il modo di vedere la storia è un libro di uno storico belga, mi sembra belgo-francese, che si chiama Paul Vane, e che ha scritto questo libro che si chiama L'impero greco-romano, e che è un libro che mi ha veramente influenzato tantissimo il mio modo di vedere la storia. Invece, restando in ambito liberale, quando ho letto Il nome dello Stato di Mises, ho capito che io ero un liberale, perché leggendolo ho detto, ok, qui ritrovo tantissime cose che io sto già pensando, solo espresse in maniera più elegante, ovviamente più precisa, più chiara, ma mi ha fatto capire che quella era l'ideologia in cui mi riconoscevo.
Ma se ti piace la storia, io avevo ieri, mi pare, Elon Musk ha twittato, stavo provando a cercarlo invece, perché aveva twittato: ah, dovete tutti leggervi questo libro. Ed è praticamente, sono 12 volumi di storia di questo pazzo che non mi ricordo come si chiama, ma che praticamente ha scritto tipo 5 milioni di pagine su tutta la storia degli ultimi 2500 anni.
E si chiama l'autore?
E adesso lo cerco un attimo perché mi ha veramente incuriosito, aspetta. Ah, eccolo, ha detto "Read the Story of Civilization" di Will and Ariel Durant. Apparentemente hanno anche vinto il Pulitzer, mi pare, per uno di questi 12 libri. Però sì, praticamente The Story of Civilization sono tipo 12 libri. Quindi se hai mai tipo un anno di tempo...
allora, quando avrò un po' di tempo libero mi ci metto, smetto di lavorare e faccio solo quello.
Esatto.
Visto che avete aggiunto un altro testo, io aggiungerei anche un testo di Matt Ridley, un ottimista razionale. Quello è veramente un altro testo, psicologicamente parlando, molto molto utile e veramente ottimo come libro.
Va bene. Perfetto. Allora, ragazzi, vi ringraziamo moltissimo per essere stati con noi. Abbiamo fatto, diciamo che stasera abbiamo toccato tante tematiche nel nutshell. Quindi se volete tornare da parte nostra, c'è la voglia di andare anche più nello specifico, magari proprio su sanità, armi, definizione di liberalismo, perché oggi abbiamo fatto, diciamo, l'infarinatura generale, mi sembra, però...
Sì. Mi farebbe molto piacere fare una specie di live in partnership anche sulle singole tematiche, sarebbe molto figo.
Volentieri.
Ne potremmo parlare un pochino più in depth, perché io non ho... non ho preconcetti, ho fatto in parte anche l'avvocato del diavolo stasera, però mi interesserebbe molto andare un pochino più in profondità su alcune cose. Perfetto.
La cosa di approfondire ogni tema è utile anche perché così magari chi ci ascolta ha magari un aspetto più chiaro dell'ambito. Ecco.
Sì, esattamente. Va buono, scusami Giacomo, procedi.
Niente, volevo ringraziarvi, quindi ci sentiamo prossimamente. Grazie mille per essere stati con noi e in bocca
al lupo. Grazie davvero. Invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo ovviamente a seguire la pagina dell'Istituto Liberale, perché al di là di tutto, al di là di come uno la pensi, a parte il fatto che appunto, ripeto, in Italia dobbiamo essere un po' meno socialisti, su questo non ci piove, ma a parte questo...
Vero compagno Bertoni.
Esatto, ma a parte questo no, propongono dei contenuti veramente interessanti che comunque mettono in discussione molti dei vostri pregiudizi, spesso anche immotivati, e quindi li ringraziamo per essere stati con noi e sicuramente continueremo a seguirli. Per quanto riguarda noi, mi raccomando, seguiteci su tutti i canali come al solito, quindi YouTube, Facebook, LinkedIn, Apple Podcast, Spotify, Twitter e Instagram, e vi diamo appuntamento a giovedì, quando avremo un altro grosso liberale, fra l'altro, youtuber, filosofo e scrittore Rick Dufer, di cui però parleremo di tutt'altro, purtroppo. Va bene, grazie ancora.
Giovedì vi lascio anche con questa chicca, chiederemo a Maria Paola cosa ne pensa di Elon Musk, dato che praticamente lo cita 3 volte a live, a seguito dell'endorsement a Kanye West. Che comunque...
Vero. Bella domanda.
Forse siamo noi che non capiamo Kanye West a sufficienza. Bravo.
Sì, esatto. Probabile.
Mi sembra giusto.
Va bene. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.
Grazie ragazzi. Ciao.
Ciao.